e dopo Milan e Manera con due dei somari, il Meazza e la Rociani con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Guarda Marco, è inutile che tu tenti di dirmi e di pronunciare il nome del cantante di questo brano, ci basti utilizzarlo per introdurre la notizia di copertina di questa mattina. Intanto volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che oggi avranno la pazienza di ascoltare me da sola con un feroce mal di gola. È proprio la giornata giusta per scegliere di abbandonarmi, lo dico a Mauro Meazza che salutiamo oggi fuori per impegni, ci stiamo avvicendando diverse volte in questo periodo. Peraltro vi anticipo già che lunedì di nuovo non ci sarò io ma ci sarà lui, poi ritorneremo in coppia. Peraltro la settimana prossima parte anche il Festival dell'Economia di Trento che ci vedrà in trasferta. Perché siamo partiti con questa bella canzone ondeggiante? Perché dovete sapere che oggi abbiamo rubato la notizia di copertina alla concorrenza d'Italia Oggi. Abbiamo scoperto che quasi 2000 italiani possiedono immobili a Dubai per un capitale investito superiore al miliardo di euro. Per essere precisi sono 1902 per un valore complessivo di 1 miliardo e 100 milioni di euro. Il record però delle proprietà a Dubai non è italiano ma è detenuto dagli indiani. Sono 30.978 i cittadini appunto indiani che possiedono immobili per un valore di oltre 21 miliardi di euro. I russi sono solo 4.550, il cui patrimonio immobiliare a Dubai ammonta ad almeno a circa 4,8 miliardi di euro. Basandosi su nuovi dati che comprendono una vasta parte del mercato immobiliare di Dubai, l'Osservatorio Fiscale dell'Unione Europea ha pubblicato queste stime aggiornate sulla proprietà immobiliare straniera per il periodo compreso fra il 2020 e il 2022. Chissà che le cose poi negli ultimi due anni non siano cambiate ulteriormente. La proprietà residenziale straniera è cresciuta del 20% tra l'inizio del 2020 e l'inizio del 2022, vale circa 23 miliardi di dollari. I cittadini stranieri detengono circa il 43%, pensate, del valore totale di tutte le proprietà residenziali nella città di Dubai. Gli italiani che hanno immobili qui sono meno dei francesi, che sono 3.722 e hanno investito a Dubai 2 miliardi e 400 milioni di euro, e anche meno dei tedeschi, che sono 2.353 e hanno investito a Dubai circa 2 miliardi e 100 milioni di euro. Peraltro gli investimenti stranieri nel mercato immobiliare di Dubai non riguardano solamente la città stessa ma riguardano anche le importanti implicazioni sulla capacità dei governi stranieri di tassare i propri cittadini e di applicare efficacemente sanzioni. La proprietà immobiliare straniera a Dubai è diventata realtà una ventina d'anni fa, circa nel 2002, quando il governo ha annunciato che ai cittadini stranieri sarebbe stato concesso il diritto di possedere delle proprietà appunto qui, diritto che è stato successivamente consolidato con l'introduzione di norme che designavano specifici appezzamenti di terreno nella città appunto destinati ai cittadini stranieri. Tutto questo per raccontarvi che insomma chi è ricco diventa sempre più ricco, lo sappiamo, lo diciamo costantemente anche con questa frustrazione naturalmente. Peraltro guardate, c'è proprio una notizia arrivata poco fa che vedo lampeggiare sul sito di Repubblica: il club dei super ricchi del mondo si fa sempre più affollato. Nel mondo ci sono 15 paperoni che hanno un patrimonio di oltre 100 miliardi di dollari, il numero più alto mai registrato, ce lo racconta il Bloomberg Billionaire Index, secondo cui la ricchezza combinata dei 15 è cresciuta lo scorso anno del 13%, raggiungendo quota 2.200 miliardi di dollari, poco più, per capirsi, dell'intero PIL italiano. Guida il gruppo e spicca peraltro per distacco dagli altri il patrone di Louis Vuitton, di LVMH, Bernard Arnault, con oltre 220 milioni di patrimonio, seguito da Jeff Bezos e Elon Musk, e per la prima volta però quest'anno, diciamolo, a debuttare nel club dei super ricchi è comparsa anche François Bettencourt-Meyers, che è l'erede dell'impero L'Oréal. E insomma, sogniamo un po' tutti, tanto sono cose che riguardano gli altri, ma io non dico diventare miliardari in questo modo, perché è possibile solo per chi fa attività di impresa, per imprenditori, manager di un certo tipo. Naturalmente però possiamo sempre migliorare le nostre condizioni finanziarie, magari impegnandoci un po' di più a gestirle bene, come sempre raccomandiamo da Due di Denari. Oggi parleremo di uno dei vostri investimenti preferiti, parleremo di casa, perché vi racconteremo quello che ci racconta l'ultimo osservatorio del Consiglio Nazionale del Notariato, che elabora tutta una serie di dati statistici che chiaramente derivano dall'attività notarile quotidiana, e l'ultimo rapporto appunto ci racconta che c'è nel 2023 c'è stato un netto calo delle compravendite del 7%, secondo proprio appunto l'attività e il traffico registrato negli studi notarili, e c'è stato anche un tracollo dei mutui, meno 26%. Esamineremo nel dettaglio questo rapporto, che è molto ricco di elementi molto interessanti. Insomma, sono percentuali che più o meno conoscevamo, perché sappiamo che l'onda lunga dell'aumento dei tassi di interesse per combattere l'inflazione si è fatta sentire sull'erogazione dei finanziamenti per comprare chiaramente gli immobili, e di conseguenza oggi produciamo per il 2023 queste cifre. Ne parleremo con il notaio Andrea Dello Russo, e poi parleremo del B&B in condominio. Vi ricorderete che nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di questa sentenza del Tribunale di Roma, che ha detto per chi adibisce una propria proprietà in un condominio a bed and breakfast, comunque mette a disposizione questo appartamento per un affitto breve, deve corrispondere un onere più alto di spese condominiali. Ma in realtà c'è molto disaccordo rispetto a questo, e commenteremo questa vicenda con un amico di Due di Denari, l'avvocato Eugenio Correale, esperto in materia condominiale per il Sole 24 Ore. E quindi io vi chiedo già da subito di cominciare ad arricchire il nostro programma soprattutto su questo tema. Lo avete già fatto nei giorni scorsi quando abbiamo lanciato la notizia, continuate a farlo anche oggi all'800240024, oppure scriveteci i vostri messaggi, mandatecene anche vocali. Questa mattina, con i miei problemi di gola, ho più che mai bisogno del vostro aiuto. Inviateci appunto i vostri messaggi al 349-238-6666. Nel vostro condominio è capitato, sta capitando, che un vostro dirimpettaio del vostro pianerottolo o un proprietario di un altro piano abbia deciso di adibire la propria proprietà, il proprio appartamento, a appartamento per un affitto breve? Insomma, vi disturba questa cosa? Notate un po' più di movimento, l'ascensore che viene utilizzato di più, la pulizia magari del non lo so, del comportamento di queste persone ha avuto qualche avete visto qualcosa di maggiormente sporco? Non lo so, perché guardate che sono arrivate segnalazioni anche da questo punto di vista, e quindi noi siamo a vostra disposizione per ascoltare con piacere le vostre testimonianze. Prima del primo ospite di questa mattina, un brevissimo giornale radio del risparmio.
Meazza e Rosciani, e sei in buone mani.
No, il tema della sporcizia lo segnalo semplicemente perché magari poi l'addetto alle pulizie deve lavorare un po' di più in quel pianerotto dove sta quell'appartamento, e di conseguenza poi sono spese che si spalmano su tutti, e qualche altro condomino è più scontento. Allora, la prima notizia di oggi, vi segnalo una nostra iniziativa di Radio 24, è una Digital Roundtable. Non è la nostra, non è la Digital Roundtable di Due di Denari, ma siccome si parla di casa a noi fa piacere segnalarla. Lunedì prossimo dalle 15 alle 17 si tiene in forma di digitale dagli studi di Radio 24 la Digital Roundtable, per l'appunto moderata dal collega Maurizio Melis, comfort abitativo tra climatizzazione e home automation. Lo sapete che oggi il comfort abitativo e soprattutto l'efficienza energetica sono le due grandi priorità nella progettazione di nuovi stabili, di nuovi edifici, di edifici moderni. Grazie all'innovazione tecnologica si ha la possibilità di monitorare i consumi, di gestire con la massima efficienza l'impianto di riscaldamento o quello di raffrescamento, si può programmare l'impianto di illuminazione, si possono comandare gli elettrodomestici, si può regolare il ricambio dell'aria a seconda delle proprie esigenze abitative. Ma in futuro che cosa succederà? Ne discuterà Maurizio Melis con i suoi ospiti. Io direi che è una conferenza da non perdere, molto interessante per tutti coloro che continuano ad investire nel settore immobiliare. L'evento è in forma digitale, come vi ribadisco, e potrà essere seguito gratuitamente, però vi dovete registrare su questo sito virtualevent.ilsole24ore.com/comfort-abitativo. Ma se andate sul sito di Radio 24 trovate immediatamente appunto la segnalazione di questa conferenza digitale e vi potete iscrivere direttamente da lì. Un'altra notizia interessante questa mattina ce la comunica, più che una notizia è una serie di informazioni che ci fanno molto comodo, soprattutto se siamo pronti già ad organizzare le nostre vacanze estive. La FABI, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, il sindacato appunto dei bancari italiani, ha pubblicato un vademecum molto interessante destinato a tutti coloro che stanno predisponendo le vacanze estive ma magari si dimenticano un po' il corretto uso di tutti gli strumenti di pagamento che portano con sé. Per cui c'è questa guida, è stata predisposta questa guida di 10 consigli destinati a tutte le famiglie italiane, alle ragazze e ai ragazzi, ma anche a chi è meno giovane e ormai da tempo però usa lo stesso dispositivi elettronici e magari in vista dell'estate, appunto quando per le vacanze, per i viaggi si comincia a preparare il tutto e a organizzare il tutto, cresce l'utilizzo dei sistemi digitali ma si fa un po' poca attenzione ad un uso corretto appunto dei sistemi elettronici di pagamento. E allora questa guida, vi segnalo solamente alcuni dei 10 punti, appunto dei 10 consigli destinati alle famiglie. Fate attenzione naturalmente ad utilizzare delle password robuste e l'autenticazione appunto a due fattori, fate un monitoraggio costante delle vostre transazioni e delle vostre spese, fate attenzione anche all'utilizzo quando siete in giro dell'e-commerce, quindi se decidete di fare degli acquisti a distanza magari vi trovate in situazioni non particolarmente protette, naturalmente fate attenzione a predisporre tutte le misure di sicurezza per gli acquisti appunto nel comparto del commercio elettronico, attenzione anche ai prestiti online che magari state decidendo di sottoscrivere in questo periodo, magari proprio per pagarvi la vacanza. Si utilizza molto lo strumento del buy now pay later, cioè compro ora poi dilazione nel tempo i pagamenti, ma chiaramente fate anche delle operazioni che siano sostenibili con le vostre disponibilità economiche. Per tutte le informazioni andate sul sito appunto della FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, c'è questa guida disponibile per tutti. Rapidamente un'altra notizia che abbiamo trovato questa mattina sul Messaggero che secondo me valeva la pena segnalare. Allora, ieri c'è stata un'audizione alla Camera davanti alla Commissione Finanze di Antonio Coviello, che è il garante nazionale degli assicurati. Il garante ha acceso un faro sui premi per l'RC auto che cominciano a diventare in molte zone d'Italia insostenibili e stanno favorendo purtroppo il fenomeno dell'evasione assicurativa, con tante sigle straniere che circolano sempre di più nel nostro paese. È il fenomeno dell'esterovestizione delle autovetture, uno stratagemma che consente di dribblare i costi elevati dell'RC auto e tocca la vetta in Campania e a Napoli, dove sono state registrate 35.000 targhe polacche sulle 50.000 complessive che circolano in Italia. Targhe polacche, mi riferisco solo a questa nazionalità, 35.000 si registrano solo a Napoli. E quindi il garante degli assicurati ha raccomandato di prendere dei provvedimenti contro il caro assicurazioni per favorire la più ampia mutualità, ha detto. Al vaglio della Camera dei Deputati in questo momento c'è proprio una proposta di legge in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli in mancanza di sinistri negli ultimi 10 anni. Naturalmente oggi le tariffe per l'assicurazione di auto e moto sono differenziate in ragione di diversi elementi di rischio, uno dei quali è relativo proprio alla residenza del proprietario, ma chiaramente l'introduzione di un premio medio nazionale porterebbe ad un decremento del costo per l'RC auto in alcune province, ma andrebbe anche a discapito di altre, per cui non è una misura facile da prendere, però di fatto abbiamo segnalato di questa diffusione così ampia delle auto con targa polacca, molte delle quali appunto, come vi dicevo, sono soprattutto nella città di Napoli. E proprio stamattina l'IVAS, l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni, è tornata ad ordinare la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata da 5 siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi. Fate attenzione, perché se sottoscrivete una polizza o avete già fatto purtroppo con uno di questi siti, sappiate che state andando in giro con un documento non valido. Se vi capita un incidente, sono guai seri. I siti oscurati questa mattina, quest'oggi, sono www.aiuto-gruppo.com, naioloassicurazioni.it, scusate ma faccio fatica anche a leggerli, www.assigirva.it, adesso-nicola.com e rinnovoquix.com. Qualche nome richiama anche il nome di compagnie di assicurazioni più note, e questo chiaramente genera ulteriore confusione da parte dei possibili contraenti. Con i 5 di questa mattina sono saliti a 105 il numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione da quando l'IVAS ha cominciato ad esercitare questo potere di oscuramento, dal novembre appunto del 2023. Un potere simile a quello della Consob, che invece da tempo, dal 2019 se non mi ricordo male, ha la facoltà di oscurare i siti che offrono abusivamente servizi di investimento. Andiamo al primo tema di stamattina. Buongiorno e benvenuto a Due di Denari al notaio Andrea Dello Russo, coordinatore dell'immobiliare del gruppo di lavoro sui dati statistici notarili del Consiglio Nazionale del Notariato. Detto tutto, la dico solo questa volta, la sua lunga carica, notaio Dello Russo, buongiorno e benvenuto, grazie.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, proprio questa settimana è stato pubblicato l'ultimo rapporto dati statistici notarili 2023 relativo alle compravendite di immobili, mutui, donazioni e altre operazioni appunto societarie che vengono stipulate, firmate nei vostri studi. Notaio, allora, che il 2023 sia stato un anno difficile per il settore lo sappiamo, pesa chiaramente l'aumento del costo del denaro che ha consentito a meno famiglie di chiedere credito per comprare casa. Che cos'altro ci racconta, ci dia un po' lo spaccato complessivo di quello che emerge dal vostro studio?
Allora, innanzitutto tengo a dare una notizia a tutti i radioascoltatori che il rapporto è comunque consultabile gratuitamente da tutti sul sito internet del notariato. Nel 2023 continua purtroppo il calo di quelle che sono le compravendite degli immobili abitativi. Abbiamo avuto un calo di circa il 7% complessivamente, diciamo così, in tutta la nostra nazione è equiparato questo calo. Quello che posso dirle è che il calo è più accentuato nell'acquisto di prima casa. Nell'acquisto di prima casa abbiamo un calo di circa il 10%, laddove invece nell'acquisto della seconda casa il calo è molto più, diciamo così, stato meno accentuato, intorno al 2,4%, e questo, ecco, come diceva giustamente lei prima, lo individuiamo sulla circostanza che magari chi acquista una prima casa lo fa non per investimento ma per andarci a vivere, quindi magari ha bisogno anche di un mutuo per poterla acquistare, e il calo dei mutui, ecco, approfitto per dare questo secondo dato, che è arrivato al meno 26% nel 2023, complice l'aumento dei tassi della Unione Europea, l'aumento dell'inflazione, ecco, hanno, diciamo, penalizzato un po' quelle persone che dovevano acquistare casa per il mutuo e magari hanno rinunciato a farlo. Quindi questo sicuramente è un dato che viene evidenziato nel nostro rapporto. Certo. Continua quello che posso dirle comunque la maggior parte degli immobili ad essere acquistato con l'agevolazione prima casa. Circa il 51% degli immobili abitativi è stato acquistato con l'agevolazione prima casa. E secondo me un altro dato che è interessante fornire ai radioascoltatori è che il valore degli immobili mediano si attesta in Italia sui 154.416 euro, che è un dato questo in riduzione rispetto al 2022-2023, però se lo vedi soltanto nell'acquisto dal privato. cioè se acquisto dal privato il dato medio è questo, se invece acquisto da impresa il dato sale ai 265.000 euro come prezzo medio. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il nuovo costa di più. Infatti, mentre è in flessione il dato relativo al prezzo degli immobili che si acquistano da privato, quello da imprese invece continua a salire. Le faccio questo esempio: nel 2022 il dato mediano di acquisto dall'impresa è 235.000 euro, oggi è diventato 265.000. Perché? Perché gli immobili, ovviamente le materie prime costano di più, ma è anche c'è anche un'attenzione particolare alle classi energetiche.
Assolutamente,
oggi,
con la direttiva oggi, Green, chissà quanti italiani dovranno rimettere mano a lavori di ristrutturazione, i bonus stanno scomparendo e quindi meglio fare un investimento più alto in questo momento piuttosto che doverci ripensare, immagino, fra qualche anno, notaio.
Esatto, infatti il consiglio è proprio quello di non sottovalutare l'attestato di prestazione energetica che anche gli agenti immobiliari sono tenuti a fornire obbligatoriamente nella pubblicità, ricordiamolo, è una direttiva europea che va osservata, perché appunto, come diceva giustamente lei prima, a breve purtroppo l'Unione Europea ci ha messo un paletto dove tutti gli immobili dovranno avere una classe energetica che non è quella G, cioè non è l'ultima.
Certo, il nostro governo sta lavorando affinché naturalmente questo adempimento per quello che riguarda gli italiani sia il più procrastinato possibile, però anche noi dovremmo in qualche maniera rimettere mano al patrimonio edilizio, che nonostante la gamma dei bonus che abbiamo messo in campo da decenni rimane ancora abbastanza anziano. E senta, i vostri rogiti veramente raccontano tante cose della proprietà italiana. Io però vorrei andare invece all'aspetto delle donazioni di beni immobili, perché guardi, vado subito al punto che mi ha colpito di più: sono le donne che maggiormente donano. Ci arriva lei a raccontarci, partendo dal numero complessivo delle donazioni di beni immobili registrato nel 2023 e poi appunto questo aspetto di genere che ci sembra molto interessante.
Sì, allora le donazioni di immobili nel 2023, anche quelle sono in calo rispetto al 2022 e effettivamente dal nostro rapporto, dove praticamente per tutte le transazioni emergono anche non solo il genere delle persone che donano e quelle che ricevono, ma c'è anche il dato relativo all'età, quindi effettivamente quello che dice lei è giusto: a donare sono maggiormente persone di sesso femminile. Quindi evidentemente c'è una ricchezza che molto spesso viene acquistata dal genere femminile anche per scelte familiari, forse un po' più risalenti rispetto ad oggi, perché sai, oggi noi andiamo a individuare quello che avviene oggi, ma in realtà sono scelte anche un po' fatte precedentemente, dove magari il marito cercava di intestare l'immobile, il bene alla moglie, e quindi poi la moglie lo va a ritrasferire ai figli.
Esatto, no, tanto per specificarlo, notaio, noi ascoltatori, quando parliamo di donazioni, in questo caso non parliamo di donazioni di beneficenza, parliamo di donazioni infrafamiliari, ecco.
Sì,
e anche
assestamenti patrimoniali per il cambio generazionale. Ricordiamolo che ormai la donazione, siamo uno dei pochi paesi in Europa che ha una esenzione nel rapporto in linea retta, quindi padre figlio, nonno nipote, fino a 1 milione di euro, anche col coniuge c'è questa esenzione fino a 1 milione di euro, e l'Unione Europea su questo ci guarda un po' dall'alto verso il basso, perché siamo uno dei pochi paesi, e infatti le donazioni è uno strumento per assestare il proprio patrimonio, comunque molto usato in Italia perché ha questo vantaggio sulla tassazione non indifferente. Un altro dato che posso darle e che può essere interessante per i radioascoltatori è che viene dato il diritto di usufrutto sugli immobili a persone più anziane. Perché? Perché magari il diritto di usufrutto, essendo un diritto reale, la persona anziana o comunque che abita quell'immobile avrà l'esenzione dall'IMU. Quindi paradossalmente, se il figlio ha la proprietà degli immobili perché magari il padre o la madre gliel'hanno intestato precedentemente, e però quell'immobile è abitato dal padre e dalla madre, l'IMU non sarà agevolata.
Si può passare
mentre
ad un istituto diverso.
Allo stesso tempo, se lui dona l'usufrutto, che poi cesserà automaticamente con la morte del genitore, ai genitori che lo abitano, allora hanno anche il vantaggio di non pagare l'IMU al comune.
Grazie notaio. Ha fatto bene a specificarlo, siamo... perché insomma questo è un rapporto che vale la pena leggere, non solo per le cifre e le percentuali che riporta, ma anche perché proprio poi ne derivano delle suggestioni molto, molto pratiche anche rispetto a delle scelte che si possono fare all'interno della famiglia. Grazie al notaio Andrea Dello Russo, coordinatore dell'immobiliare del gruppo di lavoro sui dati statistici notarili del Consiglio Nazionale del Notariato. Ci risentiamo l'anno prossimo per il prossimo rapporto. Buon lavoro.
Guardi, mi perdoni, allora sì. A questo punto le approfitto per dirle che in esclusiva avremo anche il rapporto che uscirà a giugno, che fa una proiezione di tutto il 2024 e un focus sulle 9 maggiori città italiane, quindi magari le do un appuntamento più
con grande piacere, guardi che l'ha promesso davanti a milioni e milioni di ascoltatori, quindi a questo punto Marco Lombardo prende nota e quindi ci risentiamo allora a brevissimo, il prossimo mese direttamente. Certo. Grazie notaio, buon lavoro.
Grazie, arrivederla, grazie.
Nel frattempo io direi di fare la borsa.
E Deborah, se proprio non ce la fai più con la gola, schiaccia l'allarme antincendio, così finisci prima. Però mettete Debussy per favore oggi, grazie.
Due di denari.
Quando vai, se da casa Dubai non ce l'hai.
Se passa questa cosa che il B&B deve pagare più spese condominiali, allora anche le famiglie con tre figli, un anziano e due genitori che usano le scale in maniera intensiva tutti i giorni, esattamente come un B&B, dovrebbero pagare di più. Si fanno pagare le spese condominiali in base al numero di abitanti o in base alla grandezza dell'appartamento.
Il palazzo dove abito, da quattro inquilini che erano presenti in maniera fissa, si sono installate quattro locazioni turistiche. C'è stato un calo dell'utilizzo dell'ascensore perché gli appartamenti non sono quasi mai pieni.
Nel caso in cui i condomini abbiano l'amministratore d'obbligo, il regolamento condominiale d'obbligo, quindi che hanno oltre le 9 unità abitative, e per quanto riguarda le altre spese li dividono per millesimi. Sotto i 9, dove l'amministratore spesso non c'è o è il condomino e che stabiliscono delle regole tra di loro, è chiaro che possono venire dei contenziosi. Ma di per sé l'affitto di un, che sia breve che sia lungo, di un appartamento equivale alle stanze occupabili per un, da un punto di vista realmente l'uso che viene fatto.
È un tema sul quale ognuno ha il suo punto di vista, ma noi dobbiamo metterci quello di legge questa mattina. Lo facciamo con un amico di Due di Denari, che è l'avvocato Eugenio Correale, direttore del centro studi Anaci provinciale, appunto del capoluogo lombardo. Avvocato, oltre che esperto di questi temi delle Sole 24 Ore, bentornato, buongiorno.
Buona giornata anche agli ascoltatori.
Allora, grazie. Siamo dovuti ritornare su questo argomento perché, come abbiamo ampiamente ricordato la settimana scorsa con Mauro, il Tribunale di Roma, con la sentenza 1271, ha ritenuto legittima quella delibera che sancisce una maggiorazione di spese del 30% per quel condomino che mette a disposizione la sua proprietà in un edificio, in un condominio, appunto per gli affitti brevi. E quindi si è scatenato il pandemonio, naturalmente, perché anche la giurisprudenza, mi pare di capire, appunto l'abbiamo scritto anche noi, avvocato Correale, in realtà ha delle così idee contrapposte rispetto a questo, ma ci dice la sua?
Ma per la verità, più che contrapposte, diciamo che c'è una interpretazione assolutamente maggioritaria, e quando dico assolutamente maggioritaria voglio dire 98%, che afferma che i criteri di riparto nei condomini debbono avere anche un carattere di stabilità. Non è possibile immaginare di imporre delle maggiorazioni per qualunque modifica che poi è suscettibile di interpretazioni le più varie. Mi permetto di dirle che io ho la fortuna di essere l'avvocato al quale la Cassazione ha dato ragione con la sentenza numero 20.888 dell'anno scorso, con la quale ha dichiarato nulla la delibera di un condominio di Milano che voleva, che aveva aumentato del 30%, si vede che sto 30% piace.
Niente, è la cifra, arrotondano in questa misura qua, ecco.
Spese,
calcolano che si fanno più docce per il 30%.
Ecco, là invece era un dentista che probabilmente aveva tanta fortuna, per cui gli hanno detto, visto che hai tanti clienti, paga il 30% in più. Ecco, quindi sa, ma ho fatto il riferimento soprattutto per dire che di situazioni che potrebbero essere sintomatiche di maggior uso delle parti comuni ce n'è mille.
No, ma adesso quello. Io posso capire il B&B, il turismo è un fenomeno, cioè l'affitto breve è un fenomeno recente. Questa del dentista però mi colpisce, perché non è che non abbiamo mai visto un dentista abitare in un utilizzare un appartamento come studio professionale nei condomini, io non dico di Milano, ma direi di tutta Italia.
Ma guardi che quello là era in Piazza della Repubblica a Milano, Non era neppure, era in una zona particolarmente importante per la nostra città. Ma mi permette di fare proprio un'osservazione tipica di chi conosce il condominio, vede il condominio. Talvolta, piuttosto che occuparsi dei sintomi, varrebbe la pena di occuparsi un po' della malattia. Il B&B è un problema per tutto quello che può cagionare nei condomini. Dal punto di vista delle spese, io non so quali incrementi di esborsi possono davvero proclamarsi per effetto di una utilizzazione che è semplicemente
diciamo che una famiglia che sfrutta questa possibilità per visitare delle città, io non credo che arrivi, si piazzi lì e si faccia docce dalla mattina alla sera e non esca. Il problema davvero si deve porre in allora.
Basta
poi se c'è
metropolitana per sapere che il problema delle troppe docce non è così diffuso,
ecco,
come sarebbe auspicabile.
Ma invece la pulizia, avvocato Correale, appunto, per chi lamenta, per esempio è successo la settimana scorsa, ha lavorato in una società di pulizie, ci ha raccontato un ascoltatore, l'ascensore sporco nettamente superiore appunto al normale da quando l'appartamento di questo palazzo è stato adibito appunto a questa destinazione.
Ecco, là davvero l'osservazione che ho fatto, cerchiamo di curare la malattia e non i sintomi, perché di per sé B&B non vuol dire persona che sporca, persona che consuma e così via. Invece può accadere che un proprietario disinvolto che cura soltanto il suo interesse ad avere una vendita non selezioni gli inquilini, non li vigili, non faccia in modo che evitino di fare dei danni e così via. In realtà vanno richiamati i proprietari ad una condotta attenta, ad evitare di fare i check-in e i check-out alle 3 del mattino, a obbligare chi arriva ad arrivare all'orario tale da non andare a suonare tutti i vicini per sapere dove depositare qualcosa o dove andare a per le immondizie.
Quindi ecco, guardi, avvocato, questo è un punto centrale, e cioè quali sono gli obblighi anche informativi che il proprietario di un appartamento ha nei confronti degli altri condomini, anche magari dell'amministratore del condominio, nel caso in cui decida di liberare il suo appartamento che ha abitato fino a qualche giorno prima o settimana prima per destinarlo ad un uso diverso rispetto all'uso personale. Qui in questo caso credo che si apra una parentesi diversa dalla quale parliamo dopo il traffico.
Sarebbe un mondo migliore senza il traffico.
Due di denari.
Questa vergogna dei B&B deve finire. Questi parassiti che invece di mettere i soldi nell'industria, nel lavoro, no, questi qui stanno a casa loro e si beccano i soldi di questi qui. È una vergogna.
Rosciane, io purtroppo mi trovo nella situazione opposta di avere un appartamento sfitto al momento. Può chiedere all'esperto se quindi io posso chiedere una decurtazione della quota condominiale? Grazie.
Giustamente, guardiamola anche dalla parte opposta, avvocato Correale. Allora, adesso, a parte i commenti bizzarri a volte, ma che noi apprezziamo sempre tanto dei nostri ascoltatori. Andiamo un po' a tutti quegli adempimenti anche di buonsenso in termini di comunicazione che un proprietario dovrebbe rispettare quando decide di utilizzare la sua proprietà con questo fine. Che cosa deve fare? Intanto direi che il minimo è avvisare l'amministratore di condominio che quella casa sarà utilizzata in un certo modo, o no?
Sì, bisogna considerare che le persone tendono a rifuggire dai problemi e chi decide di fare un contratto con una qualunque piattaforma per le locazioni brevi teme che se avverte l'amministratore poi c'è una reazione. Le dirò che molte volte nelle cause addirittura si tende a negare il fatto. Ah. Si dice no,
sa, è passato mio amico, passava di lì con la valigia.
Esatto. Ho tanti amici che cambiano in continuazione, quindi sa, pensare che ci sia una inclinazione a prendere contatto col condominio è come dire fuori dalla realtà, nel senso che normalmente si fa diverso. Io direi che valga la pena intanto far presente a chi ha questa decisione del tutto legittima che se prende contatto col condominio e se cerca di stabilire dei modi di comportamento probabilmente risolve i problemi e evita le reazioni da parte degli altri condomini. E poi occorre in realtà istruire chi entra negli appartamenti. I problemi che si determinano sono problemi di deposito delle valigie nei pianerottoli, qualcuno lascia la bicicletta presa a noleggio nell'androne, cioè occorre informare gli inquilini che intanto certi comportamenti sono semplicemente incivili e vanno evitati e poi occorre pure spiegargli dov'è che deve andare a collocare i rifiuti, se esistono dei locali di servizio condominiale occorre informare di dove sono e come sono possibile accedervi. In genere
operazioni... il proprietario delle istruzioni molto dettagliate con un bel foglio sul tavolino di ingresso del corridoio di questa abitazione. Mi è capitato di sfruttare questo servizio all'estero, devo dire che le istruzioni le trovo tutte molto molto precise, a volte anche con delle cose più divertenti accanto. Guarda, ti suggerisco, se vuoi andare a mangiare qui vicino puoi andare qua, eccetera. Quindi si può fare.
Penso che non sia un costo per il locatore, quindi è una roba che si può fare con un comune vantaggio per tutti.
Ma se c'è proprio il condomino che si incaponisce, dice io non accetto che sul mio pianerottolo ci sia tutto questo, via vai, anche se fatto in orari regolari, e porto la questione in assemblea. Ha il diritto di farlo, ha il diritto di far mettere all'ordine del giorno di una assemblea ordinaria o addirittura straordinaria questo tema?
Perché vi sia un divieto occorre che ci sia quello che non esiste in realtà, cioè un regolamento, un regolamento trascritto che vieti quell'attività. Certo. E non esiste nella realtà per l'ottima ragione che siamo in presenza di un fenomeno che non esisteva fino a qualche tempo fa.
Esatto.
Per cui non
come
ci
sappiamo
sono
che i regolamenti di condominio si aggiornano sempre con grande calma, ecco, non è proprio un documento che viene aggiornato.
L'unanimità, perdoni se parlo, mi sovrappongo alla sua voce, ma per modificare un regolamento di condominio e stabilire un vincolo occorre l'unanimità, occorre la forma scritta, occorrono delle cose che non sono facilmente ipotizzabili. Anche per questo occorre distinguere malattie e sintomi. Se tu vuoi vietare in assoluto l'esistenza di una locazione breve, o è un regolamento oppure non ce la fai. Se tu vuoi invece indurre le persone a comportamenti civili, allora i sistemi ci sono. C'è un sistema poi che l'abbiamo seppellito in qualche angusto recesso della nostra memoria. L'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice abilita l'assemblea a dotarsi di un regolamento nel quale sono stabilite delle sanzioni. Ora mi rendo conto che può sembrare, come dire, un uscire fuori dal problema, ma se si stabilisce che a fronte di un comportamento incivile c'è una sanzione di 30 euro, di 50 euro, di quello che deve essere, una sanzione ragionevole, non un qualcosa di del tutto arbitrario, magari si fa capire alle persone che comportarsi bene può essere pure un vantaggio.
Allora, intanto chiudiamo fra un minuto e mezzo, ce la facciamo a mandare due piccoli WhatsApp, Marco, sì.
Quelli del condominio che si lamentano per Airbnb sono anche gli stessi che poi non pagano le utenze del condominio, non pagano gli affitti, cose di questo genere, o sono quelli che invece pagano? Giusto per capire dove bisognerebbe andare a parare.
Appartamento a Milano, stessi millesimi dell'appartamento sopra al mio, e qui all'appartamento sopra c'è un affittacamere che ha creato 4 bagni contro i 2 del mio appartamento, quindi ci troviamo sicuramente a un consumo d'acqua molto molto maggiore.
Notaio, avvocato Correale, è un problema ulteriormente diverso rispetto a tutti quelli che abbiamo affrontato fino
moltissimo,
ad ora, purtroppo 30
moltissimo.
Secondi.
In un secondo le dico che nel caso di installazione di nuovi servizi igienici la questione riguarda le distanze legali dei tubi. È un qualcosa sul quale potremmo intrattenerci un'altra volta, ma
ottimo.
La reazione è data dal fatto che si collocano delle tubazioni a distanza non regolamentare.
E quindi qui c'è un ulteriore problema rispetto appunto proprio agli affitti brevi. Allora, intanto, tema divisivo, come vi dicevo, facciamoci muovere dal buon senso, noi lo raccomandiamo sempre. Se proprio non è un'attività che disturba, un conto è fare dei danni, sporcare eccetera, ma lì ne risponde il proprietario più che le persone che frequentano questi appartamenti solo per pochi giorni o per poche settimane, quindi richiamiamo alla loro responsabilità i proprietari. Grazie all'avvocato Eugenio Correale per essere tornato con noi, alla prossima.
Fine settimana, grazie.
Affronteremo la questione dell'appartamento con 5 bagni improvvisamente comparsi. Intanto a tutti buon weekend, con me ci risentiamo martedì, lunedì ci sarà solo Mauro, buon fine settimana a tutti.